volta è un piacere essere qui con voi questa mattina per lodare insieme il Signore e per condividere la bellezza della comunione fraterna e anche per aprire la parola, per ascoltare quello che Dio vuole dire ad ognuno di noi. Quando avevamo i ragazzi residenti all'eBay, di solito compravamo il giornale tutti i giorni. E a volte mi capitava di leggere alla fine di questo del giornale degli annunci pubblicitari. Qualche volta dico nei corsi di omiletica che chi predica deve avere la mentalità omiletica, cioè vede un qualsiasi episodio per la strada, ascolta un telegiornale e deve avere un taccuino in tasca. Io non ho un taccuino in tasca, ma ho sempre molti foglietti e i ragazzi mi prendevano in giro e non solo i ragazzi. Mia moglie è terrorizzata da tutti i foglietti che spargo nelle varie stanze del nostro appartamento. Comunque, mi piaceva leggere a volte degli annunci pubblicitari, no? Perché ci può sempre essere qualche cosa di interessante. E ce n'è uno che ricorreva almeno nei giornali. E questo annuncio pubblicitario suona così: A, cercasi. Questa mattina, sulla base di questo annuncio, vorrei dirvi qualche cosa. A, sembra uno show di lingua, cercasi. Sono tre A e vogliamo considerare insieme queste tre A leggendo dei passi della parola di Dio. Leggerò uno alla volta. Il primo è in Prima Tessalonicesi, capitolo primo, versetto 13, e vedremo subito dopo qual è la prima A. Paolo scrive a questi cristiani ed è probabilmente il suo primo scritto, aveva visitato già parecchie chiese, questa chiesa corrisponde oggi all'odierna Salonicco in Grecia, e scrive loro queste bellissime parole. Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando ricevesse da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. La prima, accettare la parola. Cosa significava e cosa significa oggi accettare la parola? Non è un discorso facile quello che affronterò in questo primo punto, perché ci sono tante cose nella parola di Dio che vanno accettate, punto e basta. Noi non eravamo presenti quando Dio ha creato l'intero universo, eppure leggiamo nel capitolo primo della Genesi che Dio disse sia la luce e immediatamente la luce fu. Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e li creò maschio e femmina. E nel capitolo 2 ci viene detto il modo in cui Dio creò il maschio prendendo un mucchietto di terra ed il modo in cui Dio creò la femmina facendo la prima grande anestesia e la prima grande operazione chirurgica. Noi non eravamo presenti quando Dio ha fatto questo, eppure accettiamo questo fatto, è vero. Un giorno al saggio Giobbe, e sicuramente Giobbe è uno dei primi uomini che è vissuto sulla faccia della terra, e sicuramente il libro di Giobbe è uno dei più vecchi che è stato scritto, anche se l'ordine nelle nostre Bibbie è diverso, Giobbe ad un certo punto perse tutto. Perse i suoi averi, perse i suoi figli, perse la dignità. Era il capo, il patriarca della città di quel tempo. E ad un certo punto uno dei suoi amici, che lui definì consolatori molesti, gli disse «Ma forse, caro Giobbe, tu hai questo problema perché qualche peccatuccio nascosto ce l'hai anche tu». Ad un certo punto lui non ne può più e dice «Basta, lasciatemi in pace». Lasciatemi tranquillo, non vedete che soffro dal punto di vista fisico, materiale, morale e anche spirituale. Ed è a quel punto che Dio interviene, perché Giobbe non solo parla con i suoi amici, ma in un certo senso parla con Dio e gli pone delle domande. Dio gli dice semplicemente: dove eri tu quando io creavo la terra? Giobbe non ha risposta, ma Giobbe accetta la parola di Dio e la sua vita cambia radicalmente. La prima A è accettare la parola, accettare questi grandi miracoli che Dio ha fatto nella storia umana, la creazione dell'intero universo, la creazione dell'uomo, il giudizio che Dio ha dovuto fare, permettere qui su questa terra, perché la malvagità dell'uomo era giunta ad un culmine, tant'è che la parola di Dio ci dice nel capitolo 6 del libro della Genesi che Dio si pentì di aver creato l'uomo, ma Dio non si può pentire, perché Dio è immutabile. Ma è scritta questa affermazione per farci capire il travaglio di Dio. L'uomo, creato immagine e somiglianza, si era allontanato sempre di più e era diventato immorale, idolatra, corrotto, esattamente come siamo noi oggi. Non è cambiato assolutamente nulla, perché il peccato ha creato delle conseguenze allora che si sono ripercosse nel corso dei secoli, che vediamo ancora oggi. E Dio è costretto, suo malgrado, a mandare il diluvio, ma salva attraverso quella grande chiatta. Non era un transatlantico, perché il transatlantico è fatto a punta per fendere le onde, era una grande chiatta a tre livelli, dove Noè e la sua famiglia trovano rifugio. Noi accettiamo questo. E non abbiamo bisogno di conferme scientifiche, ma le conferme scientifiche ci sono. Hanno trovato dei mammut in Siberia, nel deserto del Sahara e anche in Argentina. Prima del diluvio non c'erano le stagioni come ci sono oggi. Prima del diluvio non c'era mai stata la pioggia, c'era un vapore che serviva per dare vigore, diciamo, alla natura. Noi accettiamo tutto questo. Non eravamo presenti, ma accettiamo questo grande evento. E d'altronde, basti guardare la conformazione morfologica di montagne e di altri territori per rendersi conto della realtà del diluvio. Noi accettiamo un grande evento nella storia umana, la chiamata di Abramo, un buon pagano che dalla città di Ur dei Caldei viene chiamato per andare via e fare un sacco di strada per arrivare nella terra promessa, e da quest'uomo ormai svigorito, aveva 100 anni, nasce una progenie, nasce Isacco, che dà origine piano piano ad una grande famiglia, e questa famiglia ad un certo punto va in Egitto. E ad un certo punto Dio interviene con un altro intervento straordinario, un altro miracolo. Libera il suo popolo, perché ormai questa famiglia è diventata un popolo, libera il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto. Ma c'è un piccolo problema. Ci sono 2 milioni che appartengono a questo popolo, ma davanti, per arrivare nella terra promessa, hanno il mare. Qualcuno dice che era solo una spanna. Posso anche credere che era solo una spanna, ma come conciliare il fatto che ad un certo punto questi 2 milioni di persone hanno davanti a loro questo mare, dietro hanno la cavalleria dell'esercito egiziano, ad un certo punto Mosè mette il bastone, le acque si aprono, passano all'asciutto, beh ieri c'era un po' di fango, col temporale che c'è stato. E quando c'è l'acqua non si può passare all'asciutto. Pensate anche a questi piccoli dettagli. Subito dopo, una volta che il popolo è arrivato nel deserto, le acque si richiudono, anche se erano solo una spanna. Beh, non erano proprio solo una spanna, come hanno detto molti, perché l'esercito del faraone viene distrutto completamente. Che dire poi della conquista di Gerico? Gerico era la più grande roccaforte del tempo, Chi è stato in Israele ha visto le antiche mura di una delle più antiche città al mondo, 6 metri di larghezza. Eppure ad un certo punto queste mura cadono, ma cadono per intervento diretto di Dio. È vero che questa gente gira attorno e qualcuno ha pensato, ma a forza di muovere queste rocce, queste... No, non è possibile che accada una cosa del genere. Poi poteva cadere in un punto, ma l'intera città cade. C'era stato l'intervento di Dio. Com'è possibile pensare che un ragazzino di 15-17 anni si trovi davanti al grande gigante Goliath, quello che continuamente sfidava ogni giorno Dio e le schiere di Israele? Com'è possibile che questo ragazzino prenda una pietra e con la fionda la lanci e uccida questo gigante? C'è un motivo. Quando Davide si presenta davanti al grande gigante, dice: tu vieni contro di me, armato di tutto punto, io vengo contro di te nel nome del Signore degli eserciti. Faccio notare a tutti noi che questo è uno dei tanti nomi composti di Dio nell'Antico Testamento, ed è il nome di quando il popolo di Israele si trovava in distretta, in difficoltà. In quel momento il popolo di Israele si trovava in grande difficoltà, ed è per questo che Davide usa questo nome. Ma Davide sconfigge il gigante Goliath non con la sua forza, non con la sua astuzia, con la sua capacità, ma grazie al nome prezioso, l'Eterno o il Signore degli eserciti. Noi accettiamo questo episodio. Non eravamo là presenti, ma accettiamo questo episodio. Accettiamo la parola. Come accettiamo la parola menzionata in Matteo 1, in Giovanni 1, di quel grande intervento, straordinario intervento di Dio diretto nella storia umana, con la venuta del suo eterno, unico, perfetto e santo Figlio, il Signore Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi, la parola che è sempre esistita, sempre esiste e sempre esisterà, la parola che è stata fatta carne ed ha abitato un tempo tra noi piena di grazia e di verità. Noi accettiamo questa parola scritta che ci parla della parola vivente. Una parola vivente che all'età di circa 30 anni si mette a predicare in lungo e in largo, che va in ogni città, che va in ogni villaggio, che insegna nelle sinagoghe, e il suo insegnamento è autorevole. I romani, che non capivano nulla di religione, potevano capire del loro grande gioco, che era quello della guerra, per cui costruivano ponti e strade, ma non sapevano nulla di religione, hanno detto: nessun uomo parlò mai come costui. Il suo parlare era pieno di grazia, pieno di compassione, pieno di amore, ma era anche autorevole. Alla fine del sermone sul monte, il suo manifesto, quanti manifesti abbiamo sentito fino a mezzanotte di venerdì, ma quante cose volutamente o non volutamente dovranno cambiare le persone che verranno elette fra oggi e domani. Il Signore Gesù non ha dovuto cambiare un solo rigo di quello che è il suo manifesto, di quello che è il suo programma, che è il sermone sul monte. Pensate solo ad una frase straordinaria che lui ha insegnato e che è riportata nel sermone sul monte: Padre nostro che sei nei cieli. Questa frase è conosciutissima da tantissime persone, ma pensate all'importanza della prima parola, Padre. Nell'Antico Testamento Dio si è rivelato come Padre dell'intero universo, si è rivelato come Padre dell'intero popolo, ma non c'era mai il contatto intimo, il contatto diretto dei singoli personaggi dell'Antico Testamento verso Dio. Quando Daniele prega, Daniele 9, quando Neemia prega, Neemia 9, quando Esdra prega, Esdra 9, è facile ricordarsi, perché sempre nel nono capitolo, loro si rivolgono a Dio chiamandolo Dio Onnipotente, Signore degli eserciti, ma non hanno mai il coraggio o la capacità di rivolgersi a questo Dio grande, forte, tremendo, chiamandolo Papà, Padre Celeste. Qui è la grande novità che il Signore Gesù insegna nel Sermone sul Monte. E quando alla fine dei 3 anni Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre, non va al Padre, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, Filippo dice: mostraci, facci vedere il Padre, e questo ci basta. Gesù dice: da tanto tempo sono con voi, non mi avete ancora conosciuto, chi ha visto me, ma non dal punto di vista fisico, chi ha visto me ha visto il Padre mio. Era come se il Padre fosse là, al sepolcro di Lazzaro, e avesse intimamente pensato di intervenire, come è intervenuto Gesù dicendo: Lazzaro, esci fuori. Era come se il Padre fosse là, quando Gesù ha detto a Pietro: vieni, cammina anche tu sulle acque. Era come se il Padre fosse là, quando Gesù ha compiuto il primo segno miracoloso, cambiando circa 600 litri d'acqua in vino eccellente. Noi accettiamo la parola. Non eravamo presenti quando Gesù è vissuto qui in terra, non eravamo presenti quando Gesù è morto sulla croce per il mio, il vostro, i peccati dell'intera umanità, e quando lui ha detto nella penultima affermazione: è compiuto, non è più necessario nulla. Si può demolire un sistema teologico soltanto con quell'affermazione. Questa era una sola parola che veniva usata dai servi alla fine della giornata, quando andavano dai loro padroni, dicevano: è compiuto, ho finito il lavoro. Questa era l'affermazione che facevano i pittori quando dipingevano un quadro e lo firmavano dicendo: ho finito. Gesù ha detto: non sono finito, ma ho finito, è compiuto. Noi accettiamo questo. Accettiamo questa affermazione che è scritta nella parola. Noi accettiamo il fatto straordinario che Gesù è risuscitato trionfante dopo 3 giorni e che poi è salito in cielo, acclamato dagli angeli. E già il salmista Davide anticipatamente vedeva questo grande evento quando scriveva nel Salmo 24: o porte, alzate i vostri capi, o porte eterne, il Re di gloria entrerà. E quando i discepoli, probabilmente stupiti e anche impauriti, hanno visto questo evento, Gesù che è salito in cielo, hanno ascoltato la voce dei 2 angeli che hanno detto: questo Gesù che voi avete visto salire in cielo, un giorno ritornerà nello stesso modo. Noi non abbiamo ancora visto questo evento, ma lo vedremo un giorno. È vero, sorelle? È vero, fratelli? Noi accettiamo la parola. Seconda, perché qui c'è sempre, miei cari, il solito problema: l'orologio corre sempre, non potete cambiarlo. Seconda, leggiamo quanto scrive Giacomo, Epistola di Giacomo, capitolo primo. Versetti 22 e 25. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica la sua faccia, dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Seconda A, applicare la parola, ovvero mettere in pratica la parola. Che bella questa parola che noi accettiamo come tale, ma che bello anche poterne applicare i principi. Abbiamo cantato in uno dei nostri canti che la parola del Signore è come una lampada al nostro piede ed una luce sul nostro sentiero. Non abbiamo bisogno di niente altro. La parola di Dio ci dice letteralmente tutto, naturalmente non ci dirà che ragazza o che ragazzo sposare, non ci dirà che automobile acquistare, non ci dirà i dettagli, ma ci darà dei principi di ordine spirituale, morale, materiale, anche fisica. Perché se l'uomo avesse seguito le indicazioni scritte, per esempio, nel libro dell'Esodo, nel libro del Levitico o nel libro del Deuteronomio, non ci sarebbe stata la necessità, per esempio, della carta dei diritti umani, della dichiarazione fatta tra il 49 e il 50, perché nel libro del Deuteronomio c'è un interesse globale che Dio dice verso l'intero essere umano, verso anche le persone che sono più bisognose, come la vedova, l'orfano e lo straniero che è in mezzo a te. Pensate, questo è stato scritto circa 1500 anni prima di Cristo, quindi quasi 3500 anni prima di quando noi come uomini abbiamo inventato la ruota, abbiamo scritto bisogna interessarsi delle vedove, bisogna interessarsi degli orfani, bisogna interessarsi degli stranieri, eccetera, eccetera. Applicare la parola. Io vorrei prendere due grandi scritti, due grandi epistole nel Nuovo Testamento, entrambe dell'Apostolo Paolo. Entrambe sono strutturate nello stesso modo. Prima c'è la dottrina, poi c'è la pratica. Sono l'epistola ai Romani e agli Efesini. E da alcuni tratti, da alcuni esempi, diciamo, di questi scritti, vorrei trarre degli insegnamenti che dovrebbero stimolare il nostro intero essere a applicare la parola nella quotidianità. Perché è vero che se accettiamo la parola per quanto riguarda i grandi eventi, e noi ne abbiamo menzionati alcuni, è vero che se possiamo accettare la parola riguardo ai grandi argomenti dottrinali, la salvezza, il ritorno di Cristo, chi è il Signore Gesù, l'importanza della parola, l'azione dello Spirito Santo, eccetera, è anche vero che noi dobbiamo nelle piccole cose, con l'aiuto del Signore, mediante l'azione dello Spirito Santo, mediante questa parola che noi abbiamo accettato, che noi accettiamo anche se non comprendiamo tutte le cose, è vero, anche se ci sono dei passi indubbiamente molto difficili, ma noi comunque, anche se non li comprendiamo, accettiamo sulla base della fede, però poi dobbiamo applicarne i principi. Prendiamo il capitolo 12 dell'Epistola ai Romani, andiamo fino al capitolo 14. Nel capitolo 12 abbiamo in primo luogo qualche cosa che l'Apostolo ci dice e che ci serve per poter applicare nella nostra vita quotidiana. Ci dice l'Apostolo Paolo che in primo luogo dobbiamo avere un rapporto nuovo, rinnovato giornalmente con Dio. Tutto parte da lì, eh? Ed è importantissimo che noi ci rendiamo conto che la nostra mente, il nostro intero essere deve essere trasformato giorno dopo giorno. Impossibile? No. Difficile? Senz'altro. Ma c'è scritto come fare e abbiamo lo Spirito Santo in noi che ci aiuta ad un rinnovamento continuo. Subito dopo, l'Apostolo Paolo dice, questo rapporto con Dio scatena positivamente dei risultati. In che modo? Nel servizio nell'ambito della Chiesa locale, con i fratelli e le sorelle, quindi nell'esercizio dei doni. Paolo dice, ciascuno abbia di sé un concetto sobrio. Non è giusto dire, io valgo più degli altri, e non è nemmeno giusto, io non ho nessun dono, nessuna capacità. Dobbiamo avere un concetto sobrio. La parola di Dio ci dice, Romani 12, Prima Corinzi 12, Efesini 4, Prima Pietro 4, è facile, quindi ricordiamo 12 e 4, no? Ci dice che ognuno ha ricevuto uno o più doni da parte del Signore Gesù mediante l'azione dello Spirito Santo, in modo che noi possiamo servire Dio in un'area specifica o in più argomenti, in più aree. Dunque, l'applicazione della parola ci porta ad avere la mente continuamente rinnovata, ma ci porta anche a servire Dio e i fratelli. Cosa facciamo noi per il servizio di Dio nel servizio per i fratelli? Oh, non tutti siamo predicatori, non tutti governiamo la Chiesa, non tutti abbiamo dei doni di cura pastorale, non tutti abbiamo dei doni a carattere pratico, ma ognuno di noi ha almeno un dono, piccolo o grande che sia. Dobbiamo metterlo al servizio di Dio e della Chiesa, perché questo vuol dire applicare la parola. Ma applicare la parola vuol anche dire, terzo argomento del capitolo 12 di Romani, vuol anche dire vivere nella quotidianità, vuol anche dire onorare i fratelli, vuol anche dire amare i fratelli, vuol anche dire gioire con i fratelli, vuol anche dire piangere con i fratelli. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo gioito con i fratelli, con i nostri più cari amici che hanno avuto la gioia di vedere il loro figlio laurearsi con 110 e lode, e noi abbiamo avuto la nostra figlioletta invece che si è laureata con 93. Abbiamo gioito con i nostri amici? Quando è stata l'ultima volta che abbiamo pianto, non solo dal punto di vista materiale, fisico, ma col cuore pieno, nei confronti di nostri fratelli che erano nel dolore, forse nel dolore fisico, forse nel dolore materiale, forse nel dolore morale perché hanno perduto un loro caro, è vero, sono morti, andati col Signore quattro grandi miei amici in questi ultimi mesi, e forse il primo giorno, il secondo giorno o quando c'è il funerale, una folla enorme abbraccia quelli che rimangono, ma il giorno dopo, la settimana dopo, ecco, la scrittura va nel concreto, applicare la parola significa fra l'altro questo. E poi arriviamo al capitolo 13, un capitolo molto interessante per le giornate che stiamo vivendo. Ci dice Paolo in Romani 13 che dobbiamo essere sottomessi alle autorità. Ma Paolo, tu non sai che queste autorità ci tartassano, che queste autorità impongono tante leggi? Paolo lo sapeva molto bene, era un cittadino romano ed era a conoscenza, anche se non c'era internet, ragazzi, si poteva vivere anche senza internet e c'erano le informazioni. Paolo era molto, molto aggiornato, eppure dice di essere sottomessi alle autorità. Però nella scrittura è anche detto che se queste autorità fanno qualche cosa che ci impediscono di lodare, adorare Dio, allora noi obbediremo a Dio piuttosto che agli uomini. Molto sottile la distinzione, sottomettersi è una cosa, obbedienza è un'altra. Noi ci dobbiamo sottomettere all'autorità fino al punto in cui non ci impediscono dal punto di vista spirituale, perché poi siamo pronti, ci sottomettiamo, loro ci diranno non puoi predicare il Vangelo in piazza, va bene, ci sottomettiamo, andremo in carcere, però continueremo a farlo, ci obbediremo a Dio. È questo che hanno detto gli apostoli Pietro e Giovanni. Qual è il nostro atteggiamento nei confronti delle autorità? Sono italiano, italiano puro, nel senso che sono piemontese, ho la residenza anagrafica a Foggia e sono vissuto per molti anni a Roma, quindi nord, sud e centro, quindi sono un vero italiano, come probabilmente lo siamo molti di noi qui presenti, quindi conosciamo le problematiche. Ma nella sottomissione all'autorità c'è anche il fatto che ricordava Marcello di pregare per le autorità. E io credo che oggi almeno una volta in questo giorno dovremmo pregare che ci sia saggezza da parte dell'Italia, degli italiani, e che domani e dopodomani ci sia saggezza da parte dell'autorità, in modo che noi possiamo condurre una vita tranquilla e quieta, in modo che ci possa essere un po' più di serenità, un po' più di verità nel nostro Stato, un po' più di limpidezza, un po' più di tante cose che dovrebbero funzionare meglio. E molto dipende da noi, perché se noi ci inginocchiamo, se noi preghiamo, le situazioni possono cambiare. Noi abbiamo una responsabilità, questo significa applicare la parola. Noi abbiamo una responsabilità di cambiare non la società, ma di influenzare la società, perché gli altri vedranno: questi cristiani sono diversi, questi cristiani obbediscono alle leggi, questi cristiani stanno sottomessi all'autorità, però c'è in loro un atteggiamento diverso, però loro non sono strani, ma diversi sì, si comportano in modo diverso. Questo significa applicare la parola, e applicare la parola significa ancora in Romani 13 amare il nostro prossimo come noi stessi, e significa in Romani 14 amare il fratello, la sorella, che sono più deboli. Non perdere per un cibo tuo fratello, tua sorella. Come diversi di voi sanno, sono un appassionato di storia, in generale di storia cristiana in particolare. È uno degli argomenti che insegno alla scuola biblica, ma mi piace proprio. E la storia cristiana è piena di sconfitte, scusatemi, di sconfitte del cristianesimo, perché non abbiamo messo in pratica, non abbiamo applicato questo principio di rispettare, di sopportare, di tollerare il fratello debole per le questioni futili, le questioni marginali. Abbiamo fatto delle lotte sbagliate. Naturalmente non sto parlando qui della sostanza, non sto parlando qui dei cardini della fede, ma sto parlando di quei tanti elementi secondari, a volte anche che hanno a che fare col costume, con la mentalità, con la cultura, come dicono gli inglesi oggi, con la cultura non in senso siamo diplomati e laureati, ma con la cultura che riguarda piuttosto l'ambiente. Grazie. Che riguarda piuttosto la mentalità e così via. Applicare la parola vuol dire anche venire incontro, sopportare i fratelli deboli. Ma che cosa ci dice Paolo in Efesini? Nei capitoli 5 e 6 ci dice due o tre cose molto interessanti. Ci dice che dobbiamo vivere come coniugi, rispettandoci, amandoci, sottomettendoci gli uni gli altri. Ci dice che come genitori dobbiamo amare i nostri figli, dobbiamo educare i nostri figli, come figli dobbiamo rispettare, obbedire ai nostri genitori. Ci dice che come datori di lavoro cristiani dobbiamo rispettare i nostri impiegati, i nostri dipendenti. Ci dice che come dipendenti cristiani dobbiamo lavorare bene e rispettare i nostri datori di lavoro. Questo vuol dire applicare la parola nella quotidianità. Non solo accettare la parola, ma applicare la parola. E nel capitolo 6 ci dà delle indicazioni Paolo di come affrontare il nemico. Non dobbiamo attaccare il nemico, ma dobbiamo difenderci dal nemico. Ed è interessante che Paolo in Efesini 6, che Giacomo in Giacomo 4 e che Pietro in Prima Pietro 5 ci dicono esattamente la stessa cosa. Sottoponiamoci all'autorità di Dio, accettiamo sempre la parola, applichiamo nei principi e il diavolo fuggirà da noi. Sapete, è molto interessante notare quando Paolo descrive i vari elementi che costituiscono l'armatura del cristiano, che parta da una cosa che la maggior parte di noi veste per ultima. Io sono un tipo estremamente metodico, molto disordinato, un sacco di foglietti, ma molto metodico, e una delle ultime cose che indosso è la cintura. Paolo parte invece dalla cintura, perché? Perché aveva davanti a sé questo soldato, giorno e notte, c'erano quattro mute che cambiavano sempre, lui era agli arresti domiciliari a Roma, e aveva davanti a sé questo soldato che aveva il gonnellino, no? Soldato romano, risaputo, aveva il gonnellino, ma questo gonnellino doveva essere tirato su e tenuto insieme per poter difendere quando arrivava il nemico, per poter correre, perché altrimenti questo gonnellino avrebbe fatto inciampare il soldato romano. Ecco perché Paolo inizia dicendo: rivestitevi prima di tutto di questa cintura ai fianchi. Ma che paragone fa a livello spirituale questa cintura, la cintura della verità? Quando Satana ci attacca, e ci attacca giornalmente, e ci attacca soprattutto nei punti deboli, perché lui conosce i nostri punti deboli, come possiamo affrontarlo? Come possiamo sconfiggerlo? Il metodo c'è, partiamo dalla cintura ai fianchi, dalla verità, diciamo la parola dice. D'altronde Gesù stesso è stato attaccato a livello materiale, morale e spirituale, e c'è sempre ed è sempre in questo triplice modo che Satana attacca anche noi oggi. Non ha bisogno di attaccare quelli che gli appartengono, attacca noi, un attacco dal punto di vista materiale, fisico, morale, spirituale. Noi possiamo dire: sta scritto, la cintura della verità. Questo vuol dire applicare la parola. E quando Satana cita anche la scrittura e la cita male, estrapolandola dal contesto, Gesù dice: sta altresì scritto. Ci crediamo in questo? Se ci crediamo, applichiamone i principi e allora il diavolo fuggirà da noi. Prima A, accettare la parola. Seconda A, applicare la parola. Terza A, Atti degli Apostoli, capitolo 8. Qui c'è Filippo che sta evangelizzando. Filippo evangelizza e si converte in un sacco di folle a Samaria. Poi Dio gli dice: vai in una strada detta deserta. È come se uno guidasse nel raccordo anulare e poi all'improvviso deviasse e andasse in una stradina, no? Insomma, cosa vado a fare in questa stradina? Io amo il traffico. Dalla vostra reazione ho capito subito chi percorre il raccordo anulare ogni mattina e ogni sera. Filippo non fa una piega, perché Filippo è un uomo che obbedisce a Dio, accetta la parola, applica la parola, ma ad un certo punto Dio gli dice: sali su un carro, perché c'è un uomo, il ministro delle finanze etiope, che è venuto a Gerusalemme con un carico spirituale, sta tornando a casa e ancora è ancora vuoto, ancora un carico spirituale. Versetto 35. Quest'uomo stava leggendo il rotolo, il ministro delle finanze, il rotolo di Isaia, ed era arrivato a quello che noi oggi chiamiamo il capitolo 53, che parlava profeticamente delle sofferenze di Cristo e della sua risurrezione. E quest'uomo dice: di chi parla costui? Parla di se stesso o parla di un altro? Versetto 35. Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò o gli annunciò il lieto messaggio di Gesù. Accettare la parola, applicare la parola, annunciare la parola. Filippo era un uomo che era a conoscenza di tante cose, ma conosceva la cosa più importante: chi era Gesù. Ed allora non perde tempo, partendo da quel preciso passo della scrittura, partendo proprio dal posto, cioè da dove si trovava quell'uomo dal punto di vista spirituale, comincia e gli annuncia il lieto messaggio, cioè la buona notizia, cioè l'Evangelo. Questa è una parola composta che vuol dire appunto buona notizia, che era usata nell'antichità a livello, come dire, secolare, quotidiano, quando gli araldi percorrevano le strade della vostra antica Ostia, gridavano ad un certo punto nelle piazze principali: Evangelo, abbiamo vinto questa battaglia, è successo questo fatto, cioè buona notizia. Gli apostoli hanno preso, soprattutto Paolo, questa parola e gli hanno dato un senso spirituale: buona notizia di Dio, buona notizia, cioè l'Evangelo di Dio, l'Evangelo di Cristo. Notate che l'esordio di Paolo ai Romani è proprio questo: vi annuncio l'Evangelo di Dio, non l'Evangelo secolare, ma l'Evangelo di Dio. Filippo fa questo, annuncia l'Evangelo a quell'uomo. E quell'uomo non perde tempo, eh? Ad un certo punto arriva vicino ad un'oasi perché Filippo gli parla di chi era il Signore Gesù, di quello che ha fatto il Signore Gesù, gli parla dei risultati dell'accettazione di Cristo nella vita, gli parla sicuramente anche del battesimo, perché altrimenti non ci spiegheremmo la ragione per cui quest'uomo vuole anche prendere il battesimo. È questo uomo che stava ritornandosene a casa molto profondamente turbato, va a casa tutto allegro, ed è il primo africano che viene alla conoscenza del Vangelo, e da lui nasce la Chiesa nel centro Africa, e da lì si espande anche in tutto il continente. Che bello questo episodio, che bello questo racconto, l'annuncio di Gesù. A noi è richiesto oggi non soltanto di accettare la parola, non soltanto di applicare la parola, ma anche di annunciare la parola. Ed è interessante notare che per quanto riguarda l'annuncio della parola ci viene detto il metodo. Noi siamo come degli araldi, cioè come di coloro che l'antica batteria che ho già detto prima, gli araldi che a squarciagola facevano questo annuncio, e soprattutto ci viene detto il contenuto. Il contenuto di questo annuncio era ed è duplice. In primo luogo è un annuncio evangelistico, cioè è l'annuncio di chi è il Signore Gesù, di che cosa ha fatto il Signore Gesù. E c'erano quattro elementi che contraddistinguevano l'annuncio dell'Evangelo, che devono contraddistinguere il nostro annuncio del Vangelo o dai pulpiti o a livello individuale, a livello personale. Dai pulpiti e a livello personale l'annuncio aveva ed ha e dovrebbe avere quattro caratteristiche, quattro elementi. Chi è il Signore Gesù? Quindi la sua deità e la sua umanità, vero Dio e vero uomo. Che cosa ha fatto il Signore Gesù morendo in croce, non essendo un esempio, non perché i romani erano malvagi e hanno seguito l'indicazione degli ebrei, ma è morto sulla croce per i nostri peccati. Che cosa ha fatto il Signore Gesù? La sua risurrezione, il suo trionfo completo sulla morte, sull'inferno, sul peccato. E chi è oggi il Signore Gesù per noi? Il Signore. Quattro elementi che dovevano caratterizzare il contenuto di questo messaggio del Vangelo. Ed è vero che forse non tutti siamo dei predicatori del Vangelo e forse non sappiamo articolare bene questi quattro elementi, però sicuramente possiamo tutti dire una cosa: gli effetti che il contenuto di questo Vangelo ha prodotto nella nostra vita. Ero cieco e adesso ci vedo. Quell'uomo, gli hanno chiesto: ma chi ti ha guarito? Come ha fatto a guarirti? Tu eri cieco fin dalla nascita. Guardate, gli dice, io non so darvi tutte queste spiegazioni, ma so solo una cosa: ero cieco e adesso ci vedo. E credo che ognuno di noi possa dire nel proprio annuncio questo, poi possa portare ad altri fratelli, ad altre sorelle, persone che sanno meglio spiegare chi è Gesù, la sua deità, la sua umanità, che cosa ha fatto Gesù, la sua morte, la sua risurrezione, e chi è Gesù per noi. Egli è il Signore, il sovrano assoluto, il padrone. Dunque, nell'annunciare la parola abbiamo il metodo come araldi, il contenuto a livello evangelistico, ma il contenuto anche a livello di istruzione biblica. Ed è importante che in una chiesa locale venga dato del cibo solido, che i credenti vengano istruiti. L'Apostolo Paolo, quando saluta gli anziani di Efeso, dice: con lacrime, giorno e notte, io non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. E in Atti 2,42 leggiamo che la Chiesa apostolica primitiva era perseverante nell'insegnamento e nella dottrina degli apostoli. Che cosa voleva dire essere perseveranti nella dottrina, nell'insegnamento degli apostoli? Qual era l'insegnamento degli apostoli? Primo, spiegavano che cos'era l'Antico Testamento alla luce della venuta dell'opera di Cristo. Secondo, spiegavano le verità che in un secondo tempo avrebbero scritto nei libri del Nuovo Testamento. Quindi la Chiesa Apostolica Primitiva era perseverante in tutto il contenuto della parola di Dio. Chiediamoci oggi se facciamo altrettanto noi. Chiediamoci oggi se esponiamo la parola libro dopo libro, argomento dopo argomento, oppure se ci stanchiamo di ascoltare l'annuncio della parola dopo 5 minuti. Vedete, in ogni tempo della storia cristiana i grandi momenti di risveglio sono stati fra l'altro caratterizzati dall'annuncio della parola a livello evangelistico e dall'annuncio della parola a livello di istruzione biblica. Questi grandi uomini del passato, con tutti i loro limiti, Zwinglio a Zurigo, Calvino a Ginevra e Lutero a Wittenberg, ogni sera, e il nostro Diodati ogni mattina a Ginevra, annunciavano la parola di Dio a livello evangelistico o a livello di insegnamento della parola. Non solo è importante accettare la parola, non solo è importante applicare la parola, ma è anche importante annunciare la parola a due livelli. A livello evangelistico, quando le persone ancora non conoscono il Signore e il Vangelo, e a livello di istruzione biblica. Istruzione biblica a diversi livelli, ne ho già menzionati due: Paolo agli anziani, alle future guide della Chiesa locale, Paolo alla Chiesa locale, gli apostoli alla Chiesa locale. E per quanto riguarda i bambini, i ragazzi e gli adolescenti, qualcuno ha detto che per queste fasce è molto importante l'istruzione biblica, perché i bambini, i ragazzi, gli adolescenti costituiscono il barometro. Se noi vogliamo sapere qual è la temperatura di oggi, guardiamo il termometro, ma se noi vogliamo sapere che cosa accadrà tra qualche ora, se il tempo cambierà o meno, guardiamo il barometro. L'istruzione biblica ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani, costituisce il barometro per il futuro della Chiesa. Ed un giorno un giornalista tipografo che si chiamava Robert Reichs, nel 1780, viveva a Gloucester, a sud di Bristol, ebbe un'intuizione straordinaria. Disse: la maggior parte di questi bambini poveri lavora dalla mattina alla sera, 10-12 ore, e la maggior parte di questi bambini non sa né leggere né scrivere. Dobbiamo fare qualche cosa per questi bambini. L'unico giorno libero era la domenica. Allora, disse Robert Reichs, facciamo la scuola della domenica. Ma quale sarà il libro di testo? Il libro di testo non può essere che la Bibbia. Da qui la grande intuizione di Robert Reichs, quella che oggi noi chiamiamo scuola domenicale. E questo tale era un credente evangelico e era molto vicino ai fratelli Wesley. I fratelli Wesley presero questa grande intuizione. Da allora esiste la scuola domenicale. Molti di noi che sono qui oggi presenti forse hanno avuto il privilegio di ascoltare i primi rudimenti della fede cristiana, oltre che dai genitori, nella scuola domenicale, come bambini, come ragazzi, come adolescenti. C'è stato fatto l'annuncio della parola. Cercasi. Dio oggi, in questo luogo e in tutte le parti del mondo, cerca degli uomini e delle donne che possano accettare la parola. Siamo noi tra questi? Abbiamo accettato la parola, e questa parola ci ha messo a nudo, ci ha messo davanti il nostro peccato e ci ha messo davanti chi è, che cosa ha fatto il Signore Gesù per noi. Abbiamo accettato questa parola? E se l'abbiamo accettata una volta andando ai piedi della croce, continuiamo ad accettarla nella nostra vita cristiana? Dio cerca degli uomini e delle donne oggi, qua e dovunque, che applichino la parola, dobbiamo applicarne i principi. Non è facile nella vita coniugale, non è facile nella vita familiare, non è facile nella vita sociale, ma noi, con l'aiuto del Signore per la sua grazia, dobbiamo cercare di applicarne i principi. Dio cerca degli uomini e delle donne che possano annunciare la parola, che possono dire agli altri quanto è bella l'opera, quanto è stata straordinaria l'opera di Cristo, che possano dire agli altri gli elementi della fede, della dottrina cristiana, così che le chiese, che i credenti possono crescere, possono essere edificati. Fratelli e sorelle, amici, siamo noi tra coloro che accettano la parola, applicano la parola e annunciano la parola? Come andremo fuori da questo locale questa mattina? In che modo lo Spirito Santo, tramite la parola annunciata, ha parlato al nostro cuore? Torneremo a casa come siamo venuti?
No.
Che possiamo mettere in pratica con tanto amore, con tanto zelo, quanto il Signore ci ha dato di vedere. Accettare la parola, applicare la parola, annunciare la parola. Preghiamo. Buon Padre Celeste, tu ci vedi così come noi siamo, con tutti i nostri limiti, con tutti i nostri difetti, ma vogliamo ringraziarti per questa parola che tu ci hai dato, una parola scritta, una parola che non comprendiamo tutta dall'inizio alla fine, ma ne comprendiamo gli elementi essenziali. Vogliamo chiederti la grazia di aiutarci ad accettarla sempre, anche in quei passi che sono difficili o che noi riteniamo problematici, perché questa parola ci può fare del bene. Aiutaci ad applicarne i principi nella quotidianità, nella vita al tuo servizio, nella vita al servizio della Chiesa, al servizio del prossimo. Sostienici nel suo annuncio ai nostri amici che ancora non ti conoscono e a quanti sono già nella fede, perché vogliamo crescere insieme e crescere verso la maturità. Signore, benedici questa Chiesa, benedici ognuno di noi che è qui presente questa mattina e che possiamo tornare a casa rinnovati, incoraggiati da Te, istruiti da Te, esortati da Te, spronati da Te ad applicarne questi principi per la sola Tua gloria, per l'avanzamento del Tuo regno. Chiediamo tutte queste grazie, queste benedizioni, essendo certi che Tu ci esaudisci, perché tutto questo è secondo la Tua volontà, e lo chiediamo nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.